A Carlo Francesco Salmaso, presidente della cooperativa sociale Piazza Grande di Bologna. Anche a lei, la stessa domanda: quale salto della specie prevede dal suo osservatorio?
Grazie dell'invito intanto e grazie della domanda. Non so se prevedo un salto della specie, ma diciamo che ci spero. Intanto, davvero, questo dibattito è bellissimo perché mi sono risuonate un sacco di cose. Quindi chiedo scusa se alcune cose che dirò forse sono ripetute, però diciamo che le prendo da un'altra prospettiva. Io ovviamente gestisco una cooperativa sociale, siamo un centinaio di persone, di dipendenti. E lavoriamo con servizi sia di tipo A, per cui socio-educativi, sia di tipo B, inserimento lavorativo. Rispetto al salto di specie, motivato dal Covid, io non so voi che impressione abbiate, di sicuro il Covid ha creato un'infinità di nuovi problemi, da dove trovo le mascherine, però mi sembra che sotto abbia reso evidenti dei problemi che già c'erano nel modello dominante. E contemporaneamente dei pensieri minoritari che già c'erano, delle direzioni di cui già si parlava tanto e che appunto finalmente sono riuscite a essere percorse. Allora, io oggi vi porterei cinque elementi che secondo noi a Piazza Grande sono stati importanti, su cui portare l'attenzione, che non sono cinque elementi nuovi, però che secondo me, io spero, siano cinque elementi del futuro. Il primo è, e mi risuona tantissimo l'intervento che mi ha preceduto, la capacità di abitare lo stesso piano di realtà. Cioè, una volta, lo stesso piano di realtà, le persone erano disponibili ad abitarlo per autorità, a seguire, non so, la maestra che diceva suo figlio non è tanto intelligente. Adesso, già vedevamo che non funzionava più tanto questo modello qui. L'idea quindi è come si fa ad abitare lo stesso piano di realtà se non con l'autorità? Parlandosi, per cui sul piano democratico ed educativo. E questo vuol dire sia un obiettivo, cioè metterlo al centro di quello che facciamo. Prima cosa, vediamo se vediamo la realtà più o meno nelle sue caratteristiche fondamentali nello stesso modo. E poi come strumenti, cosa ci aiuta ad abitare lo stesso piano di realtà? Non è solo e giustamente. Veniva sottolineato un tema di competenze, è proprio anche un tema di quali aspetti organizzativi ci aiutano ad abitare lo stesso piano di realtà. Noi col Covid abbiamo visto in un sacco di cooperative, nei rapporti con l'ente pubblico, un aumento generale delle conflittualità. Si scaricava, ma perché non c'è ancora un piano per fare questa cosa? Ma com'è possibile che dobbiamo farlo in questo modo? Da noi a Piazza Grande questa cosa non succedeva. A un certo punto ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ma come mai non stiamo tutte smattando? E la risposta è stata perché sentivamo che eravamo dallo stesso lato, ciascuno nel suo modo provava a fare qualcosa per uscire dalla situazione problema, ci sentivamo di condividere lo stesso piano di realtà e gli stessi sforzi per andare in una direzione. Cos'è che aveva reso possibile questa cosa? La comunicazione, intanto, che le informazioni girassero in modo molto trasparente anche fuori dal ruolo. Un gruppo, un'equipe ha dovuto cambiare servizio, ha mandato una mail a tutta la cooperativa in cui spiegava che riflessioni avevano fatto, come mai, anche se avevano paura, era una cosa che secondo loro andava fatta, eccetera. Ci sono i gruppi di incontro. Abbiamo fatto un incontro con le lavoratrici in cui abbiamo risposto a delle domande, bloccato il feedback. Come processo, per cui c'era un'espressione delle risposte per chi voleva e della risonanza. E ovviamente tutto il tema delle supervisioni, eccetera. E però attenzione che c'è chi ha dei modi di costruire piani di realtà più poveri. Noi che lavoriamo con le persone senza dimora, la povertà è un discorso anche di capacità, è un discorso di Amartya Sen. E quindi con le persone che costruiscono la realtà con meno strumenti, occorre a maggior ragione rinforzare la relazione educativa, non dire ok, sono ignoranti, sono matti, sono. Noi l'abbiamo visto con i progetti di housing per anziani, per cui persone anziane che vivono finalmente in casa. E prima del Covid, tante non volevano uscire di casa e l'equipe andava in crisi dicendo forse il fatto che escano è nostro. Vero, ma come l'aggancio al CERT, tante volte è un bisogno nostro. Il nostro lavoro sta nel problematizzare la realtà delle persone con le persone e dire, boh, forse si sta meglio. A me sembra che si starebbe meglio uscendo fuori. O col Covid uguale. A me sembra che si starebbe meglio stando dentro. noi lavoriamo con degli adulti, no? Per cui persone che fanno quello che vogliono. Ecco, però quello che vogliono non dipende solo da loro, è in una rete di significati costruita insieme. Allora, questo secondo me, spero sia uno scenario del futuro. E, su questo, proposta concreta dei bandi, che invece di misurare appunto o di chiedere prestazioni, chiedano anche azioni di costruzione di piano di realtà. Quante decisioni sono state prese insieme in assemblea? Quanto è nato un soggetto collettivo per gestire questa cosa? E, oltre ovviamente a tutti gli aspetti di formazione, assolutamente d'accordo. Secondo punto, la consapevolezza sistemica. Cioè, i sistemi non funzionano in modo lineare, no? Voglio più cibo, uso più fertilizzante. Perché funzionano che voglio più cibo, uso più fertilizzante, va nei fiumi, crescono le alghe nel mare, soffocano i pesci, ho meno cibo. Allora, io penso che nel nostro lavoro massimizzare il mio, pensare in modo lineare, no? Che io voglio di più, significa che è più... Che si tende ad avere un'idea e a cercare di convincere tutte le altre persone. Anche un'idea progettuale. Io penso che pensare in modo sistemico voglia dire dare potere a quegli altri, non so, ascoltare, mettersi nei panni degli altri, ma come mai questa ragione? E in questo senso Housing First, che è un progetto che gestiamo, funziona così. Prima i senza dimora stavano nelle strutture o nei gruppi appartamento. A un certo punto abbiamo detto, vabbè, possiamo dargli le chiavi di casa e vedere cosa succede. E questo discorso del vedere cosa succede e intervenire dopo spaventava molto. Ah, ma se si ubriacano in casa, boh, ci ragioneremo. Una delle cose che facciamo in Housing First è insistere, le persone pagano un contributo, molto piccolo, ma per non stare nella logica dell'assistenza, per non sentirsi beneficiari, per stare in una logica di scambio sociale. E spesso il contributo glielo danno gli assistenti sociali. Ma spesso gli assistenti sociali ci dicono, li vorremmo dare a voi il contributo, perché se lo diamo alle persone, fanno. E noi rispondiamo, esattamente quello che è bene facciano, perché dopo iniziamo a ragionare, a problematizzare cosa è successo. E quindi scopriamo che magari una persona ha una dipendenza, che non possiamo scoprire da una ludopatia, che non possiamo scoprire se non gli permettiamo mai di sbagliare. Questo significa... sempre sulle proposte concrete. Ah, per esempio, sulle case di Housing First, noi abbiamo 106 case. Non le abbiamo trovate dicendo ai proprietari di casa affittate casa a noi, è più etico, ma come fate ad affittarla in B&B? Non ci sono case per i cittadini e la date ai turisti. Non abbiamo cercato di slanciare il nostro punto di vista. Abbiamo chiesto che cos'è che li preoccupasse. E loro erano preoccupati delle occupazioni, erano preoccupati che la casa venisse distrutta, erano preoccupati se avevano bisogno della casa, come... E quindi alcuni addirittura le tenevano vuote. E noi abbiamo dato le risposte a queste domande qui. Per cui, anche qua, futuro auspicabile, molto ascolto, e molto passaggio appunto dall'individuo ai contesti che permettano che si possa sperimentare e ascoltare. Esempio piccolo e concreto, budget di salute. Abbiamo da poco attivato una collaborazione per un progetto proprio per ospitare in azienda delle persone. L'idea dell'equipe era ok, parliamo con queste persone, facciamo dei gran colloqui. Dopo un po' hanno ragionato, hanno detto no, ma usiamo le risorse dei budget di salute per costruire dei gruppi che si incontrano tra tutte le persone che sono arrivate in quel periodo in azienda, per ragionare insieme su come sta andando e come l'azienda può essere un posto dove stare meglio. E questa idea di cambiare il contesto per far star bene le persone, io spero ci sia nel futuro. L'altra cosa che prima vi dicevo, permettere alle persone di sbagliare, no? Di usare il proprio contributo per usare le macchinette. Io nel futuro spero che valga la regola dello sbagliando si impara. Cioè non vivere l'errore come una colpa, come ho detto che facevo così, non l'ho fatto, aiuto, ma come una straordinaria occasione per imparare. Se il progetto non ottiene quello che si vuole... Non è bello forzare a dire che è sempre un successo, c'è qualcosa di sbagliato in quelli che fanno sempre tutto giusto, no? Specie quando cambia il contesto. E quindi l'idea di una cultura appunto che progetti meno e monitori di più, abbia più flessibilità per cambiare le cose in corso. quando prima Costanza diceva no, ci sono tante domande che esigono, pretendono delle risposte. Ecco, come ritessere un'alleanza? C'era questa domanda che girava. Io penso che sia fondamentale lasciare spazio fuori dal controllo dove si può sbagliare. Quindi la domanda ce la si pone insieme, si fa dei tentativi e si vede cosa succede. Questo esempio di housing first del contributo è uno, ma davvero, per come funzioniamo in cooperativa ci sono tantissimi esempi. E questo garantisce una flessibilità, che è l'altro punto, il quarto che vi volevo dire. Flessibilità intesa come biodiversità, come la possibilità di essere diversi. Perché se non c'è una soluzione prima, se provare e sbagliare è una cosa che arricchisce, Bateson, che ha scritto un libro nel 72, quindi gran anno, in questo verso un'ecologia della mente diceva l'esplorazione ha sempre successo, perché l'obiettivo dell'esplorazione non è trovare qualcosa, anche, ma è sapere se lì c'è o non c'è quel qualcosa. E quindi se scopro che non c'è, è una cosa che imparo. Ecco, permettere che ci siano tante cose, bandi ampi, che permettano diverse esperienze molto fuori dal controllo iniziale, è in senso ecologico come quelle farfalline della rivoluzione industriale inglese, che ce n'erano tante di bianche, ma alcune di nere, e quando c'è stato bisogno di quelle nere, perché c'era lo smog dappertutto, erano salvato la specie, perché erano più adatte. Quindi permettere la biodiversità, secondo me, è fondamentale. Come? Evitando bandi iperstrutturati, ipernormati. Penso, non so, alla legge 14 sul lavoro, che sembra una monocultura, no? Un approccio individuale, fatto precisamente così, ci sarà questo colloquio. L'idea potrebbe essere sempre provare a dire, secondo me funziona così, ma potrebbe funzionare anche cosà, facciamo tre linee che hanno premesse diverse, anche non coerenti tra loro, e vediamo cosa succede. L'ultimo punto di cui volevo parlare è il divertimento. Cioè, io penso che nel futuro sia impossibile fare delle cose perché qualcun altro ha deciso che così andavano fatte e senza provarci gusto. So che è un po' dubbioso, ma io sono anche di una generazione che ha un rapporto diverso col lavoro. E quindi rispetto a tutti quelli che sono venuti prima, ma io mi accorgo che quando le persone hanno le competenze, quando per stare nella relazione, per esplorare, quando l'errore non è una colpa, quando appunto la diversità genera curiosità, è possibile allora prenderci gusto. È come fare i turisti, andare in viaggio. Mio padre è stato a Londra, non c'è più voluto metter piede. Noi invece viaggiamo un casino. Ecco, un po' di esempi. Il giornale di Piazza Grande a un certo punto non ha potuto più trovarsi, ha dovuto fare le riunioni online, e le persone senza dimora però non hanno partecipato più alla redazione, perché per loro quell'online lì faceva paura. Allora abbiamo sbagliato noi a pensare che la soluzione funzionasse, dovevamo in qualche modo capire cos'è che metteva voglia a loro di fare. Guardate che non è una cosa edonista, no? Cerchiamo il nostro piacere e basta, perché le ragazze, quell'equipe che ha cambiato servizio durante il piano freddo, e qui appunto la flessibilità, era l'equipe di un laboratorio di comunità, cioè uno spazio dove di giorno ci sono persone sia con sia senza dimora, fanno cose insieme. È proprio uno spazio pensato per superare il target e il ruolo. È chiaro che col lockdown non c'era più bisogno di quello spazio perché nessuno usciva di casa, mentre tutto il piano freddo apriva H24 e c'era bisogno di persone che stessero lì con le persone senza dimora a ragionare se c'erano problemi. Quindi cosa è stato possibile? Spostare l'attività dei laboratori di comunità nella sede del piano freddo per fare in modo che quel servizio acquisisse un'altra logica. Molto difficile dentro i palettini burocratici, però ce l'abbiamo fatta. Ce l'ha fatta il comune, l'ASP, grande stima. Non è che queste equip, non so come dire, si divertisse nel senso leggero del termine, però l'ha fatto volendo. Ci ha pensato un po', si è posta delle domande e poi ha detto ok, troviamo un modo per cui questa cosa che ci rendiamo conto sia necessaria possa essere realizzata e possa essere realizzata anche gratificandoci. Questo, Io direi che è un approccio che può avere senso. Avere il coraggio di progettare, programmare insieme alle persone, lasciando dei vuoti di cose che non si sanno, l'attenzione però a monitorare, a scoprire quali sono gli apprendimenti, come state facendo con questo bellissimo, stiamo facendo con questo bel seminario, e passare quindi a un futuro che appunto corregga quell'errore assurdo della mentalità individualista e lineare per entrare finalmente nel salto di specie ecologico. Grazie.
Grazie a te Carlo Francesco, tante belle suggestioni, qualcuno mi suggerisce passiamo dalla cultura delle marmotte alla cultura delle farfalle, e mi piace anche questo. Comunque tu Carlo Francesco hai introdotto una serie anche insomma di concetti molto interessanti e innovativi, hai parlato di pensiero sistemico, di co-costruzione, di divertimento, di creatività, di biodiversità, di collettività, di spazio dialogico, tutta questa serie di parole che a me hanno risuonato, le rilancio all'ultimo dei nostri relatori, il dottor Fabrizio Starace, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda USL di Modena. A lei. Bene.